Buona serata a tutti voi. Sono 8 minuti dopo le ore 20. Appuntamento di questo martedì. Doveva essere una delle tante puntate di Linea Rock con i compleanni, gli argomenti, chi è nato, purtroppo a volte qualcuno che è morto, con le rubriche dei concerti, eccetera. Invece mi ritrovo, ahimè, a proporre una puntata speciale. Non sono solo, perché saluto anche Mox Cristadoro. Ciao Mox.
Ciao, buonasera a tutti.
Ci eravamo sentiti qualche giorno fa, detto cosa bolle in pentola per gennaio. Questa era una puntata assolutamente non prevista ed era meglio non farla.
Ma infatti guarda, ci ritroviamo ad assolvere il nostro compito, il nostro preciso compito, e in 448 abbiamo assemblato il materiale giusto per dare lustro a questa scomparsa appunto illustre di Lemmy, e quindi faremo un percorso attraverso tutta la sua carriera artistica. Direi nel 2016 sarebbe stata cinquantennale, perché come scopriremo stasera il suo primo disco che uscì risale al 66, quindi lo ascolteremo. È ovvio che stamattina è stato un inizio di giornata parecchio strano, no? Una serie, certo, un susseguirsi di SMS che ci hanno portato a organizzarci per dire ok, facciamo questo documentario come nostro dovere. Linea Rock è sempre attenta a queste cose, e in questo caso si tratta di una icona della storia del rock.
Abbiamo fatto con Ronnie Dio, con Gary Moore, e quindi ci ritroviamo giustamente a farlo anche con forse uno dei personaggi, le vere icone delle rockstar, anche se lui magari non gli piaceva apparire, quant'altro, eccetera, viveva nel suo mondo, ma per tutti.
Beh, lui era
un grande.
Sì, è una figura trasversale, rispettata e amata, idolatrata da generazioni e generazioni di rockers, e anche no, perché era proprio simbolica. Il nostro intento di questa sera è quella di dimostrare che Lemmy, che nell'immaginario collettivo può essere riconducibile ai Motorhead sostanzialmente, non è stato solo quello, è stato una serie di cose, no? Per quanto sempre fedele alla sua personalità e al suo stile, ma ha attraversato tantissimi generi, e il nostro compito è quello di dimostrarveli, di farveli, esatto, sentire, anche nel rispetto di dare appunto luce a questa figura così importante.
Avremo anche un paio di collegamenti telefonici dove andremo a proporre cose magari che ci presentano dei retroscena buffi, carini, ci piace ricordarlo,
certo,
così.
Di nostri amici peraltro, perché ovviamente Lemmy, a me piace ricordarlo, lo dico io al posto tuo, l'hai conosciuto anche tu in prima persona,
sì,
appena arrivato in Italia per i primi concerti dei Motorhead, quindi tu hai avuto già il privilegio di intervistarlo, e andiamo indietro di 35 anni.
Infatti,
quindi
gli anni ne sono passati,
ecco.
L'abbiamo avuto ospite anche in un'altra emittente che era Rock FM, e anche lì potremo,
esatto,
raccontare altri aneddoti. Come hai detto tu, sarà un percorso che non seguiremo, diciamo,
non necessariamente cronologicamente, certo.
Esatto.
È importante dire una cosa: questo inizio, questa Ace of Spades in versione blues, in versione acustica rigorosamente, no? Che uscì, mi dicevi,
qualche anno, 5 anni fa, nel 2010, per la promozione di una birra,
sì,
una canzone che forse ancora adesso la trovate in download gratuito. All'epoca era così, non è mai stata pubblicata, lui l'ha voluta registrare in questo modo con gli altri componenti della band dell'epoca. Abbiamo voluto testimoniare, iniziare proprio con questo.
Nei Suspense, che è ovviamente la classica dei Motorhead,
l'asso di immaginario di picche e di tante altre cose.
E però mi fa ricondurre proprio all'ultima puntata in cui ero qui presente, in cui abbiamo parlato di blues e di radici della musica rock, e ovviamente a dimostrazione di quello che faremo stasera, il blues è la radice di tutto, e Lemmy ne era completamente imperniato, perché il rock and roll che lui ha sempre portato, di cui ha sempre tenuto alta la bandiera, è quello. Quindi abbiamo scoperto anche questa venatura molto importante.
Allora, iniziamo con una canzone che non è sicuramente una delle prime della sua carriera. Hai posizionato,
certo,
in scaletta il brano Stone Dead Forever.
Sì.
1979.
Esattamente, l'album era Bomber. Stone Dead Forever è ovviamente una delle tante belle canzoni dei Motorhead del periodo d'oro, quello quando il trio era composto dall'altro scomparso da un mese.
Un mese fa, Phil T. Taylor.
Phil T. Animal Taylor, il batterista, e Eddie Fast Clark, pregevole chitarrista. Questo trio ha prodotto, a detta più o meno di tutti, forse la miglior produzione dei Motorhead. Quindi un brano simbolico del suono che Lemmy ha creato e che ha influenzato decine e decine di generazioni musicisti. Quindi Stone Dead Forever, con richiamo alla morte ovviamente, anche se in maniera del tutto simbolica. 1979.
Stone Dead Forever, primo pezzo, anzi secondo della scaletta di questa sera, una scaletta particolare, un nostro piccolissimo ricordo e tributo a Lemmy. Il suo vero nome poi non è Lemmy, è uno dei soprannomi che gli sono stati affibbiati già in età di scuola,
adolescente.
Poi, diciamo,
sì.
Ci sono due teorie sul suo soprannome, magari ne parleremo se abbiamo tempo dopo. Ian Fraser Kilmister, questo è il suo nome completo, e abbiamo appunto iniziato con una versione bluesy di Ace of Spades e poi questa Stone Dead Forever,
emblematica del suono Motorhead, insomma più carismatico e più importante.
I contatti, poi ti ricedo il microfono. Ricordo, la mail è diretta @radiolombardia.it, il numero di SMS o WhatsApp è il 339-266-3825.
Anzi, saluto, ringraziamo, esatto, chi
Stefano
c'è già scritto.
Da Milano, Brutus da Genova, Sergio da Milano, che sono già presenti all'ascolto. Purtroppo, l'avevo segnalato ieri sera, da qui sino al 7 non avremo la parte web TV, però tramite il nostro sito radiolombardia.it potete seguire in ascolto, così come tramite le varie app per Android oppure per iPhone potete seguirci in diretta fino alle ore 22, solo musica legata a Lemmy nelle sue varie fasi, perché abbiamo iniziato con i Motorhead, ma la prossima canzone già ci porta, esatto, ad una band precedente ai Motorhead.
Allora, tu innanzitutto hai detto, proprio per stare nei cenni biografici, il nome vero, quindi Ian
Fraser Kilmister.
Esatto, Kilmister o Kilmister, ho sempre avuto dubbi sulla pronuncia.
Sai che i cognomi sono sempre una cosa particolare,
personali. E l'altro dato importante è questa cosa, che
il 24 dicembre ha compiuto 70 anni,
quindi 4 giorni prima di morire ha compiuto 70 anni, è arrivato al traguardo dei 70.
Dobbiamo anche specificare che le varie testate giornalistiche, oggi sia la Rai che altre TV, hanno segnalato la scomparsa, hanno fatto un piccolo insert nei loro programmi. Si parla di un tumore che è stato, diciamo così,
scoperto,
proposto
da
a
poco,
tutti, detto, certo, a tutti il 26 dicembre, il 28 lui scompare, perché è morto ieri a Los Angeles a casa sua con i suoi, sì, giocando ancora ai videogame, che era una delle sue passioni, sì, probabilmente sapendo il percorso degli ultimi mesi di concerti quest'estate in America che sono stati annullati, sospesi. Io ho visto anche il filmato di un concerto iniziato dopo 3 canzoni, lui ha lasciato il palco,
ovviamente
la malattia secondo me era già presente. Posso sbagliarmi e sicuramente nei prossimi mesi verrà fuori la reale verità di quanto tempo è malato.
Ma secondo me non bisogna essere degli indagatori
o
degli Sherlock Holmes. Ovviamente la maggior parte delle persone sa benissimo che Lemmy ha condotto fin da subito una vita scapestrata, una vita all'insegna dell'alcol, una vita all'insegna non di tutte le droghe, questo no, perché lui aborriva le droghe pesanti tipo eroina e cocaina,
cose
però
degli anni 70, esattamente, diciamo, quel mondo lì, però la sua passione per le sigarette non l'ha mai abbandonata, certo, per il Jack Daniels non l'ha mai abbandonato,
esatto, quindi aveva i suoi vizi.
Nonostante i medici gliel'hanno detto tantissime volte,
certo,
però
non beveva acqua e non mangiava quasi verdura, quindi
è scomparso all'età di 70 anni e un paio di giorni, ma ha vissuto come ha voluto lui tutta la sua vita sino all'ultimo giorno.
Va bene, allora, visto che facciamo un piccolo salto indietro, la seconda band direi più importante nella quale ha militato Lemmy è stata appena precedente ai Motorhead, si chiamavano Hawkwind,
una band di successo tra parentesi,
ancora attivi adesso, insomma, una delle icone della psichedelia e dello space rock, inventori, viene attribuita a loro proprio l'invenzione di questo genere di giornalisticamente musica. Parlando space rock, perché ovviamente al di là dei testi che erano tutti improntati proprio sui temi fantascientifici, anche il suono degli Hawkwind è sempre stato caratterizzato da abbondanza di suoni elettronici all'interno di un contesto hard rock molto grande.
Siamo nella metà degli anni 60, giusto?
Allora, gli Hawkwind nascono in realtà alla fine del 69 e Lemmy entra per puro caso nell'agosto del 71 come testimoniato in uno dei vari
libri,
quindi molta la letteratura su una delle grandi rock star, e la sua biografia quindi risale a qualche annetto fa, la Sottile Linea Bianca, racconta in prima persona proprio come andò. E la cosa interessante è che Lemmy è un bassista, ma in realtà
nasce come chitarrista
e si è ritrovato per caso a suonare il basso proprio con gli Hawkwind, quindi nell'agosto del 71. Adesso non vi leggo la pagina, provo a sintetizzarla io. Era già un fan degli Hawkwind perché li aveva visti dal vivo ed era rimasto anche lui scioccato di questa band così travolgente dal punto di vista dei suoni, e quindi lui mirava ad entrare nella band nelle vesti di chitarrista. Se non che un giorno il loro bassista Dave Anderson proprio prima di un concerto a Notting Hill Gate, quindi in quel di Londra, era sparito, e quindi si ritrovarono a cercare un bassista, e Nick Turner, insomma, gli altri elementi degli Hawkwind, mentre cercavano un bassista, l'hanno individuato e hanno detto: lui suona il basso, lui fa no, ma io in realtà suono la chitarra. E loro gli hanno detto: fa niente, prendi il basso e fai del rumore su uno dei nostri pezzi in sì, piuttosto che un'altra nota. E lui, invece che rinunciare, ovviamente ha preso il basso dal furgone degli Hawkwind ed è entrato ufficialmente nella band proprio nel 71. Allora, noi andiamo a prendere un brano che si intitola Motorhead, non a caso, perché il brano è stato scritto da Lemmy, ha dato poi il nome alla sua band più importante, però in realtà risale ancora al periodo in cui lui militava negli Hawkwind, e siamo nel 75, quindi questa è la prima versione ufficiale scritta da Lemmy e suonata dagli Hawkwind, cantata non da lui ma da Dave Brock, leader degli Hawkwind, pubblicata poi su un 12 pollici, quindi ascolteremo direttamente il vinile di questa prima versione di Motorhead.
Come hai detto tu, giustamente, questa è poi l'evoluzione del, prima si chiamavano Bastards, la prima nucleo di quelli che sono poi diventati Motorhead, lui l'ha cambiato e il vero significato sono le anfetamine.
Sì, praticamente Motorhead era la definizione slang che corrispondeva a Speed Freak, i paesi erano Inghilterra e America. Il significato era lo stesso e voleva esattamente dire dipendente da anfetamine.
Motorhead, questo è il brano che poi ha dato il nome alla band di Motorhead, ma come ha spiegato Mox,
uscito
un 45, un EP, Hawkwind.
Sì.
Quindi siamo in che annata con questo?
Allora, la registrazione è stata effettuata nel 75, in formazione a tre, quindi Lemmy al basso e basta, la voce era affidata a Dave Brock che suonava anche la chitarra e il sintetizzatore, come abbiamo sentito in sottofondo, e il batterista Andrew Powell, quindi già un power trio, ma poi ovviamente lui di lì a poco se ne sarebbe andato e avrebbe cercato di formare la sua band, e poi oggettivamente ci è riuscito tra mille difficoltà.
Salutiamo e ringraziamo per l'ascolto Jacopo da Milano, Antonio da Pisa,
assolutamente,
Attila e Groden anche loro presenti all'ascolto, e tutti gli altri che magari più avanti o già dall'inizio ci stanno seguendo, ma non per forza devono scrivere o far sapere che ci sono.
Allora, documentario dedicato a Lemmy, abbiamo detto Lemmy è un chitarrista, Lemmy negli anni 60, tra le sue varie esperienze ovviamente di strada, va a finire anche a fare il roadie di Jimi Hendrix,
8-9 mesi ha lavorato con lui,
del quale rimane come tutti estremamente affascinato, e quindi ovviamente al cospetto di Hendrix non si sente un grande chitarrista, questo è ovvio, però continua per la sua strada, quantomeno ne assume la,
il giorno in cui Hendrix
carisma.
Morì, lui aveva l'appuntamento con Hendrix per una session per provare, e lui purtroppo non è più entrato a far parte di quel gruppo.
Ecco, naturalmente, siccome stiamo parlando di un cinquantennio di carriera, è ovvio che gli aneddoti sono infiniti, potremmo fare 13 ore di puntata su Lemmy, quindi cerchiamo di sintetizzare. Andiamo al suo primo disco, pubblicò con questa formazione dei Rockin' Bikers un paio di 45 giri nel 1966, l'ondata era quella degli Who e anche il suono era quello, quindi era una band di quella risma lì, e lo si sente bene. Ascoltate bene la seconda parte di questa canzone quando cominciano ad andare veloce, e secondo me qua già 50 anni fa si capiva poi la direzione che Lemmy avrebbe preso nella storia del rock, quella di accelerare un po' e quella di indurire un po' il suono. Il brano si intitola It's Alright, ripeto, è del 1966 ed è un 45 giri.
Rockin' Bikers, It's Alright. Siamo alla fine degli anni 60, da uno dei libri con varie testimonianze, questa è La parola di Lemmy, edito dalla Tsunami Edizioni, a proposito dei Rockin' e del suo ingresso in questa band, dice: una sera ero all'Oasis di Manchester mentre stavano suonando i Rockin' Bikers, avevano i capelli lunghi fino al culo e ho pensato che fosse una cosa fantastica perché tutti gli altri indossavano giacche e scarpe da mod, camminavano da mod con movimenti ricercati e tutto il resto, ed io proprio non c'entravamo nulla, però sul palco erano grandiosi. Alla fine di ogni concerto potevi recuperare un mucchio di numeri di telefono di ragazze, tutti scritti col rossetto sul furgone. Così ho pensato, questo sì che sembra essere divertente. Poi ho sentito da uno dei loro rodi che il chitarrista voleva andarsene e ha detto che mi avrebbe fatto sapere qualcosa. Qualche settimana dopo sono di nuovo in Galles e ricevo una telefonata. che dice: sai suonare la chitarra solista? E io ho risposto di sì, ma non avevo la minima fottuta idea di come si facesse. Feci un'audizione nel loro appartamento di Salford e in qualche modo riuscii a intortarmeli, sino a convincerli che sapevo suonare da solista. E da lì entra a far parte di questa formazione che avete sentito.
Ecco, si evince il vero spirito di Lemmy anche da queste parole, che è una vita spesa all'insegna dell'ironia e della... e dell'affrontare le cose sempre in maniera molto spensierata e molto diretta, senza fronzoli, senza niente di mai premeditato. Era una persona estremamente diretta, dalle testimonianze che riceviamo da tutti. Dopo avremo anche delle cose da leggere. Lo stesso Keith Emerson racconta di quando con i Nice addirittura negli anni 60 andarono in tour e c'era Lemmy con loro, no? Quindi esperienza di Hendrix fatta anche con i Nice di Keith Emerson. Rimaniamo grosso modo in quel periodo ancora, anche col prossimo pezzo, anzi andiamo un po' più là, nel 69, quando siamo in piena epoca freak, e infatti lui milita in questo quartetto in cui fa tutto, nel senso che il nome del gruppo è paradossalmente quello del tablista, perché non è neanche un batterista, è un percussionista di origini indiane, si chiama Sam Gopal e dà il nome all'intero progetto. In realtà le canzoni però, la maggior parte, a parte qualche cover, le scrive proprio Lemmy, che esce a nome Ian Lemmy Willis. Lui suona ovviamente la chitarra solista e anche ritmica, e canta tutti i pezzi. Il suono era molto particolare, l'album è una pietra miliare della psichedelia inglese oscura, si intitola Escalator, e nell'imbarazzo della scelta, ricordandovi che c'è anche una cover di Donovan di Season of the Witch, che è un brano famosissimo, ho scelto il primo pezzo che si chiama Cold Embrace. Ascoltiamolo, anche questo da vinile.
Psichedelia del 1969, l'album si intitola Escalator. Sono tutti i lavori quelli che vi proponiamo, che sono recuperabili con varie ristampe. Sam Gopal, il nome di questo gruppo, di questo progetto. Cold Embrace, il pezzo scelto, con appunto Lemmy alla chitarra.
Tra l'altro mi è piaciuto anche il titolo, questo è un abbraccio, anche se freddo, che ovviamente inoltriamo alla figura di Lemmy, che è stata importante anche per noi. Allora, lasciamo questo dispiego di chitarre dei Sam Gopal di fine 68, inizio 69, e diamo il benvenuto all'amico editore Eugenio di Tsunami Edizioni, che si è occupato nel suo catalogo di pubblicare ben due libri inerenti l'argomento. Ciao Eugenio.
Ciao Max, ciao Marco.
Ciao Eugenio, ciao ciao.
La Tsunami parte, mi dicevi, con l'ispirazione forse di pubblicare qualcosa di Lemmy. È andata così veramente?
Allora, diciamo che quando abbiamo deciso di dare vita a Tsunami, il primo nome che ci è venuto in mente è stato Lemmy, cioè della serie proprio. Noi abbiamo Lemmy nel cuore, e infatti il primo libro che è uscito Tsunami, a parte il Moshpit, che era diciamo più un esperimento che altro, era diciamo il rodaggio della Tsunami Edizioni, il primo libro che è uscito a fine 2008 è stato proprio Parola di Lemmy,
che è ancora adesso in catalogo, ristampato più volte ovviamente,
è
libro immortale,
alla terza edizione,
ecco,
che è uscita quest'estate.
Infatti, e poi avete pubblicato anche la storia dei Motorhead, firmata dall'autorevole Joel McIver, che ha fatto diversi libri sul
esatto, Joel McIver, che oggi ha avuto il triste, direi, onore di scrivere il coccodrillo di Lemmy per il Guardian in Inghilterra, e pensa, la BBC One, come dire Rai 1 qui, ha dedicato uno speciale a Lemmy, in cui c'era appunto Joel McIver a fare da
conduttore.
Sì.
Assolutamente autorevole. Senti, niente, vabbè, grazie per la tua testimonianza. È chiaro che noi suggeriamo sempre di leggere questi libri, al di là del fatto che parlino di rock, ma perché sono divertenti, perché Lemmy, specialmente Parola di Lemmy, è un libro che può divertire chiunque, indipendentemente dal fatto che ascolti o meno musica rock, proprio per lo spirito di cui si parlava prima, che apparteneva alla personalità di Lemmy, estremamente ironico.
Sì, sì, la Parola di Lemmy l'abbiamo fatto proprio per questo motivo, è la sintesi del Lemmy pensiero. È una raccolta infinita di aforismi di Lemmy messi e divisi in varie categorie.
E tu, Eugenio, hai avuto modo di consegnarglielo direttamente?
Sì, io ho avuto modo di darglielo a Piazzola sul Brenta, se non ricordo male, qualche anno fa, e ovviamente conservo gelosamente la mia copia autografata da lui. E stato un momento molto, molto esilarante, tra l'altro, perché eravamo nel backstage, è successa una cosa un po' così particolare. Lui era sempre un po' stato un personaggio
ma che si può
sopra delle righe.
Si può raccontare o non è radiofonico?
No, niente di particolare, che noi stavamo aspettando davanti a questo bagno chimico un po' particolare. Lui è arrivato col suo libro sotto braccio, non il nostro, un libro che stava leggendo in quel momento, e si è infilato dentro questo bagno dove è rimasto per un quarto d'ora sotto un sole cocente, e noi non riusciamo veramente a capire in quale modo potesse resistere lì dentro per tutto questo tempo. Poi è uscito fresco come una rosa, pacche sulle spalle e via andare.
Altra categoria. Va bene, Eugenio, se non c'è altro, grazie della tua testimonianza.
Grazie a voi.
Ovviamente
a voi
noi stiamo maneggiando questi libri che ci fanno compagnia in questo documentario importante dedicato al percorso di vita di questo artista incommensurabile della storia del rock.
Brutta
quindi.
Giornata, sì, proprio una brutta giornata.
Ciao Eugenio, grazie.
Grazie a voi,
allora,
buona serata.
Dedicata a Eugenio, che è un biker, questo brano, che è un po' il simbolo di tutti i motociclisti del mondo. Iron Horse, quindi la motocicletta, un cavallo di ferro. Iron Horse Born to Lose, siamo nel 77, questo è estratto dal primo LP dei Motorhead ufficiale, già a formazione Filthy Animal Taylor alla batteria e Eddie Fast Clark alla chitarra.
Iron Horse Born to Lose. Un saluto a Luca da Crema che dice: grande puntata, grazie a voi, ho visto i Motorhead per la prima volta al Teatro Tenda, c'erano anche i Twisted Sister, io ero presente, ero presente anche alla primissima volta che vennero in Italia, suonarono al Palalido di Milano, era strapieno, non c'era ancora gli strumenti, infatti con un notevole ritardo. Poi il Palalido di per sé è uno dei peggiori luoghi per poter suonare dal vivo.
Ricordiamo che stiamo parlando del 1980 circa,
sì,
forse 79,
esatto.
Forse 79.
Nel pomeriggio
Marco,
ho avuto modo di intervistarli in un residence qua a Milano, non in un hotel, un residence, e poi in serata sono arrivati. La particolarità è che il palco è stato montato in pochissimo tempo e soprattutto gli strumenti quando sono arrivati, perché alla fine erano in tre come band. Lui ha questo suo modo particolare, forse l'unico al mondo, di cantare con la testa rivolta verso l'alto, il microfono più alto di lui, non guarda mai nel pubblico, nello strumento che suona, è una cosa che l'ha sempre caratterizzato.
Fece effetto. Ecco, pensate, questo lo dico io, non esisteva ancora Linea Rock, il programma a Radio Peter Flower, no. Quindi l'intervistasti per la radio, ma
sì,
senza che ci fosse ancora il contenitore dedicato al genere,
sì, sì,
specifico.
In camera d'hotel, ma in quel periodo Radio Peter Flowers era solo rock. 24 ore su 24,
certo.
Quindi non aveva senso un programma specifico, la radio copriva l'intera giornata con la musica rock, e nel pomeriggio eravamo in questa stanza di questo residence e lui ha voluto che rimanesse accesa la radiolina con Highway 12 degli AC/DC in sottofondo, quindi
certo,
abbiamo fatto l'intervista parlando di come era nato il gruppo, è la prima volta che lo incontravamo, e in sottofondo c'era appunto l'album degli AC/DC,
che in quel momento era l'ultimo album degli AC/DC, proprio perché è l'ultimo con Bon Scott. Allora, visto che stiamo buttando aneddoti, innanzitutto salutiamo anche un altro amico di Genova.
Un altro amico di Genova,
Anton,
che ci scrive anche lui al nostro, lo ricordo, il nostro numero di SMS nonché WhatsApp 339-266-3825. Dice: grazie Marco, grazie Mox per questa trasmissione organizzata in poche ore. La prima volta che vi dilemmi fu nel 1981 scappando da casa,
ecco,
ed ora sono qui con qualche lacrimuccia che mi scende.
Ovviamente, e io chiudo anch'io la cosa relativamente un po'
quando
ai ricordi personali.
Li hai visti per la prima volta quando?
Ma io li vidi in club, tipo Rainbow, posti insostenibili dal punto di vista proprio della temperatura, quindi grande sudore e tutto.
Christian da Bergamo li ha visti al Rainbow, quindi
esatto,
la stessa cosa
Rainbow,
che stai citando tu è arrivato adesso,
una di quelle date lì. Però è importante dire che io giro, chi mi conosce lo sa, da tanti anni quotidianamente con una borsa, questa borsa è griffata Motorhead, fu un regalo della mia compagna, e campeggia una delle scritte chiave che è proprio Born to Lose, quindi questa canzone Iron Horse Born to Lose diventa un po' anche questa un simbolo dell'attitudine e dell'emmi pensiero, come diceva Eugenio, no? Quindi questa attitudine a sentirsi nati per perdere, ma in realtà si sta parlando di un grande vincitore, perché se c'è uno che rimarrà incastonato nella storia, è proprio lei.
Ragionavo e ho detto questa frase che adesso dirò anche a te oggi pomeriggio, tramite tutti i social, le cose che abbiamo letto, mai nessuno ho trovato che abbia parlato male di Lemmy.
Sì, è vero, in genere c'è sempre qualche detrattore,
sempre,
no? Delle grandi star.
Tutto, probabilmente ci sarà anche, io non ho avuto modo di leggerlo, meglio così, ma sì, in sì. generale al 99% mai nessuno ha parlato male di
Lemmy. Lemmy ha messo d'accordo tutti. A questo proposito parliamo di trasversalità con il prossimo brano. Allora, i Motörhead non nascono assolutamente come heavy metal band, forse non esisteva neanche il concetto di heavy metal a metà anni 70,
anche comunque, perché lui era voleva prendere le distanze da quel termine,
sì,
heavy metal,
esatto.
Punk
però,
rock,
però erano talmente forti e violenti che piacevano a chi ascoltava il rock duro e quindi il metal, però loro erano molto punk, erano molto rock and roll e suonavano forse
arrivano
un po'
in quel
meglio.
Periodo quando il punk rock
infatti il primo singolo uscì proprio per un'etichetta
la
tipica perfetto del punk rock inglese di quegli anni. Detto questo, lui era molto amico del giro punk, infatti c'è un brano che andiamo ad ascoltare del 79 che è una cover degli Sweet però suonata dai Damned, niente proprio di meno che i Damned, cioè una delle più importanti punk rock band inglesi della storia del punk, anzi del rock direi, e al basso ritroviamo proprio lui, quindi ascoltiamo questa versione di Ballroom Blitz dei Damned con Lemmy al basso.
Solo di basso brevissimo di questo pezzo che è una cover di una famosissima canzone degli Sweet, cioè Ballroom Blitz, proposta come ha segnalato Mox dai The Damned, una tra le prime punk rock inglesi con cui ha collaborato in questo che è un 45 giri, l'abbiamo ascoltato in versione vinile, proprio Lemmy.
Beh, bisogna dire che si riconosceva lo,
sì,
stile,
lo stile
a plettro di Lemmy, che appunto nascendo come chitarrista al basso lo suonava più come una chitarra,
un modo particolare,
in accordi.
Un altro collegamento telefonico con una persona che in primis mi fa piacere poter risentire, purtroppo solo telefonicamente e non può essere qua nei nostri studi,
la nostra amica ed ex collega
Claudia, che nel corso degli ultimi anni e anche negli ultimi decenni ha lavorato insieme a Lemmy, l'ha incontrato tantissime volte in occasione dei suoi concerti, dei festival che ha tenuto in Italia, quindi presentiamo ufficialmente, ciao Claudia innanzitutto,
ciao.
Mox. C'è anche Mox, quindi
Mox.
Certo.
Tra l'altro io Claudia l'ho conosciuta personalmente proprio quando arrivai a Lena Roxy a Rock FM e facendo queste puntate e la coinvolsi nella puntata che fece all'epoca su Lemmy, proprio una delle prime mie biografie,
perché,
su Lemmy,
esatto,
e la coinvolsi perché lei l'aveva conosciuto e quindi ci fu la testimonianza già nel 2002.
Mi ricordo Claudia quel giorno in cui Lemmy venne in radio, tu dovevi effettuare come prassi ormai le interviste con gli artisti stranieri, lui ha detto io non faccio l'intervista se non posso fumare, ti ricordi?
Che noi... mamma mia, no ma aspetta, non era solo fumare, attenzione,
doveva bere anche il whisky,
doveva bere il whisky, sì, il classico Jack Daniels, ma attenzione non solo lui ma anche chi lo intervistava, quindi mi ricordo che io praticamente ho dovuto iniziare a bere Jack Daniels alle 2 di pomeriggio per tutta l'intervista. E ricordiamo anche che a Lemmy piaceva, sì è vero, con la Coca-Cola e tutto, però lì principalmente.
Sì, infatti.
Io alle 2 di pomeriggio ho dovuto mangiare giù questi sciottoni di Jack Daniels, quindi sono tornata a casa, mi ricordo in treno che vedevo, cioè, con le allucinazioni.
Non era proprio un salutista, eh. E poi c'era anche Riccardo Vianello che si è occupato poi in seguito di tradurre questa biografia alla sottile linea bianca, quindi eravate anche andati un po' in giro, ricordi qualcosa del genere?
Sì, vabbè, io Lemmy l'ho conosciuto la primissima volta, adesso esattamente non ricordo se durante un concerto a Rainbow addirittura nel 97, quando mi ricordo che mi hanno chiesto una cortesia e mi hanno detto guarda c'è Lemmy dei Motörhead da Milano, vuole andare a comprare degli stivali in pelle e altri scimeli della seconda guerra mondiale, insomma le sue passioni. Io ricordo che quel pomeriggio ho detto ah ecco, e attenzione, voleva anche il cappello quello da carabiniere, sì, e io ho pensato che palle, la prima cosa che ho pensato è detto Madonna, speriamo di finire in fretta così poi
questa giornata,
casa,
insomma.
Perché non avevo tanta voglia di fare questo giro, anche perché poi, diciamoci la verità, per una donna, ma la reputazione di Lemmy era, sai, il donnaiolo.
Avevi un certo timore forse?
Sì, all'inizio sì, e poi avevo sentito anche da colleghi, sai, dei concerti, che tra la band Motörhead, tra la band e la crew, insomma, non avevano, non dico una grossa stima delle donne, però la donna era un po', sì, vista...
L'oggetto,
esatto, e quindi ho detto, Madonna, chissà con chi... Cioè, vabbè, allora mi ricordo che sono andata, io avevo la 600
come automobile.
Ricordo, insomma, parliamo ragazzi di quasi 20 anni fa. Sì. E quindi è stata in hotel, lui ha appena visto la macchina e mi ha detto guarda giriamo pure con i mezzi che non c'è problema. E quindi siamo andati in
sul tram.
Sì, esatto. E quindi siamo andati in questo negozio in centro a Milano, abbiamo girato un sacco e vi dico la verità che mi si è aperto un mondo, perché ho passato il pomeriggio a parlare con lui. Mi ha parlato di suo figlio, mi ha parlato di Los Angeles, mi ha parlato insomma della sua vita. E io ho scoperto una persona intelligentissima, di una cultura mostruosa, non solo musicale, ma cioè, tu qualsiasi cosa chiedevi a Lemmy, lui aveva una risposta, ma di qualsiasi argomento. E quindi mi ricordo che ho passato un pomeriggio bellissimo, perché ho detto, ma guarda, ma questo, cioè, le foto che vedevo di Lemmy erano con stripper, Jack Daniels, insomma, si sa la sua vita qual era, no? Fatta di eccessi, di abusi. Invece ho conosciuto una persona fighissima, veramente fighissima, proprio.
Forse l'immagine esigeva questa cosa, però poi appunto, come dici tu, è verissimo, lui era molto colto, aveva studiato tanto.
Ma ragazzi, anche, una cultura mostruosa, sì. Mi diceva che leggeva un libro al giorno. Stava scrivendo forse anche un libro.
Era appassionato di storia, è vera questa? Era appassionato di storia.
Sì, era appassionato di storia, esatto. E mi ricordo che io ho visto un Lemmy tenerissimo, quasi un Lemmy padre. Infatti poi quando la sera, non so se Gravelli si ricorda, siamo venuti a Rolling Stone.
Mi ricordo.
Tutta la sera col
al flipper, un'altra delle sue passioni. Cioè lui era non ascoltava la musica, era proprio preso da questo flipper che c'era all'ingresso del Rolling Stone, che è uno dei locali famosi di Milano, chiuso.
E non ricordo chi ci aveva dato un sacco di free drink, no? Allora mi ricordo, ma adesso abbiamo bevuto tutta la sera Jack e Coca. Infatti a fine serata mi ha tirato una pacca mostruosa sulla spalla, mi ha detto per essere una donna reggi molto bene, una cosa che lui non ha mai saputo. Io ho vomitato tutta la notte, praticamente avevo bevuto, cioè, io lo reggevo benissimo ai tempi, e Gravelli si ricorda.
Mi ricordo. Ecco, anche quello che succedeva dopo le bevute,
ma competere con Lemmy insomma non era facilissimo.
No, mi ricordo infatti il mio soprannome Gravelli, non so se ti ricordi, l'acquatica, che era eccola qua la signorina Jack Coca, perché era il mio drink preferito.
Sì. Sì.
E quindi quella sera però una quantità industriale, infatti poi siamo andati, io avevo una fame mostruosa perché ho detto o mangio o vomito, e quindi abbiamo cercato un paninaro alle 3 di notte con il buon Riccardo Vianello, l'abbiamo trovato non so dove, non mi ricordo,
un baracchino per i sandwich,
eravamo seduti sui panettoni e io mi ricordo che mangiavo questo panino con i pezzi di formaggio che cadevano ovunque, ma io avevo talmente fame, perché ripeto, l'alternativa era star male, quindi. E mi ricordo che quando ci siamo salutati lui mi ha abbracciato fortissimo, mi ha detto guarda sei veramente una ragazza molto simpatica, ironica e tutto, mi fa, io ho un figlio maschio, ma se mai avessi avuto, cioè una figlia femmina, avrei avuta così.
Che bello, bella
e mi ricordo, e questo dettaglio mi è venuto in mente poi nel pomeriggio, perché poi mi ha
ti vengono in mente tutti i ricordi.
Sì, mi sono venuti in mente dopo.
Sicuramente hai lavorato con lui tantissime volte nei backstage per organizzare concerti.
Ma guarda, Lemmy è un artista che io ho seguito per non esagero, ma a questo punto posso tranquillamente dire quasi 20 anni.
Ma lui poi si ricordava di te dopo questo primo incontro lungo, certo?
Sì, no. Guarda, magari ogni tanto faceva un po' fatica, però di base poi si ricordava. Sì.
Qualche altro aneddoto del backstage che ad esempio tu devi sempre preparare quando un artista arriva, quando una band arriva, tutto quello che richiede in un backstage.
Il runner.
I famosi. No, Mox, il runner è
il runner è quello che messo a disposizione, esatto.
Il runner è quello
che il rider invece è quello che chiede.
Il rider tecnico e il rider quello hospitality, insomma,
grazie della specifica.
Cosa vuole nel camerino da mangiare e bere. Mi ricordo che io poi ogni tanto sono la maga del taglio, no? Ogni tanto qualche articolo viene tagliato. Invece per Lemmy rispettavamo tutta la lettera, perché cioè Lemmy comunque, ragazzi, cioè Lemmy, non ci sono altre parole per descriverlo, certo. E quindi i suoi tre ovetti Kinder.
Questo per le sorprese che c'erano dentro, sì, o perché gli piaceva il cioccolato?
No, gli piaceva il cioccolato, e poi tu dovevi stare con lui, aprire l'ovetto, dire yuhu, guarda che bello, la montava la sorpresa, oppure la. Cioè un bambino. E la sua bottiglia di Coca-Cola, il Jack Daniels, ghiaccio e due stecche di Marlboro. E la slot machine.
Una slot machine per giocare sempre.
Sì.
Tutto all'insegna del vizio, però in realtà dietro c'era un uomo di grande cultura.
No, ragazzi, veramente c'è un personaggio veramente di classe.
Claudia, spero che ti faccia. Sì. Spero che ti faccia piacere il brano che abbiamo scelto, perché visto il suo rapporto con le donne, lui ha avuto più volte a che fare anche artisticamente, e quindi forse la prima volta fu nell'80 quando i Motorhead si unirono alle Girl School per, per pubblicare un EP
il giorno di San Valentino.
Certo.
Aspetta, però posso dire una cosa a Gravelli, perché anche parlavo nel pomeriggio, poi sai, su Facebook, tra l'altro leggevo anche delle cose un po'... Sai che quando su Facebook magari ricordi troppo un artista, poi arriva quello che automaticamente si deve lamentare.
Ma certo, ragazzi, i social sono così, lo sai benissimo.
Così, però ragazzi, cioè Lemmy va ricordato tutti i giorni a questo punto, deve diventare tanto subito. Però mi ricordo, Gravelli, che quella sera famosa al Rolling Stone, Lemmy a un certo punto, e non ricordo il motivo, dopo tutto quel Jack Daniel's penso sia normale, mi diede della rude.
Sì.
Non so cosa
detto, cosa posso aver
fatto. Non so cosa hai combinato. Ma guarda, teniamo gli ascoltatori all'oscuro su questo punto.
Ti ringraziamo per
questo.
Io penso sia stato, sai che ai tempi anche vinto diverse gare di ruta.
Esatto, esatto. Probabilmente sei riuscito a battere lui.
Probabilmente devo avere sì, qualcosa del genere. Comunque,
ecco. Ci fa piacere che l'abbia detto tu, perché noi lo sapevamo, ma
non volevamo esprimerci.
Comunque, guarda, voglio dire anche una cosa oggi molto bella che ho letto su Facebook, di una ragazza che diceva: ragazzi, non dobbiamo essere, è vero, sì, dobbiamo essere tristi per la morte di Lemmy, perché è assolutamente un grandissimo personaggio che se ne va, però allo stesso tempo dobbiamo anche essere felici per quello che ci ha lasciato, perché certo, è un personaggio senza eredi, e quello che lui insieme ai Motorhead hanno veramente fatto per la musica, penso che siano paragoni.
Ma infatti è così, è rimasto immortale.
Anche ricordarlo per tutto quello che ci ha lasciato, sia a livello personale, umano e musicale.
Se siamo qui adesso con questo speciale a lui dedicato, è proprio perché è per dimostrare la sua immortalità.
Ma poi esistono tante altre band, grazie a Lemmy, certo, a partire anche dai Metallica, e guarda, potremmo citarne mille altre.
Sì, sì, tutte. Oggi ci sono arrivate un sacco di testimonianze proprio da queste band che tu stai segnalando, e poi magari se abbiamo tempo lo diremo. Grazie Claudia per questo tuo intervento.
Claudia,
buon anno.
Come direbbe il milanese imbruttito, se non ci sentiamo, tanti auguri di buon anno.
Grazie. Ciao Claudia. Ciao. Allora lasciamo appunto Claudia con queste sue testimonianze, visto che ha collaborato, come dicevo, lavorando per l'agenzia che apporta in Italia ormai da anni i Motorhead, e avrebbe dovuto portarli anche a febbraio. Certo. Purtroppo, ahimè, questa data non ci sarà
infatti
più.
Infatti si sono ufficialmente sciolti.
Io direi una
oggi
cosa: coloro che hanno preso il biglietto, di tenerselo, rimane forse come una testimonianza. Farei così io, perché qualcuno ha già comprato il biglietto, certo, invece di richiedere ti rimane come testimonianza
la data mancata. Allora, dicevamo, Motorhead e Girl School insieme, quindi sentiamo un misto di ragazzi e ragazze nel 1980 da questo massacro del giorno di San Valentino, quindi che commemora Al Capone e quegli anni lì a Chicago, appunto negli anni 30. Il brano è Please Don't Touch.
Motorhead, grande amico delle Girl School, che fino a pochi giorni fa in tournée erano e hanno suonato con lui. Era la band che avrebbe dovuto suonare qua a febbraio all'Alcatraz. E oggi è arrivata questa testimonianza tramite i social da parte delle Girl School: siamo devastate, grate di aver speso gli ultimi 2 mesi on the road con te, ci mancherai. Phil Campbell, chitarrista anche lui, ricoverato qualche settimana fa in Germania durante la tournée, perché lei mi ha suonato sino al 20 dicembre in giro per l'Europa. E Phil Campbell dice: il mio caro amico e fratello è morto ieri, la mia vita non sarà più la stessa. Grazie a tutti per i messaggi di cordoglio, play it loud. Mickey D, batterista, che oggi ha detto: la band non esiste più, non ci saranno più tournée, non ci saranno più dischi. Su questo non vorrei mettere perché
sono cose che si dicono.
Esatto, è incredibile che sia anche solo riuscito a suonare e finire il tour europeo, erano solo 20 giorni fa, incredibile. Sono estremamente grato degli anni che abbiamo passato insieme e per quanto ci siamo divertiti. Poi Fast Eddie Clark, che è stato, diciamo, il chitarrista, certo, ufficiale del primo periodo,
che abbiamo già sentito e che riascolteremo col prossimo pezzo, anche insomma proprio chitarrista fraterno del periodo d'oro.
Anche lui scrive: mi hanno appena detto che Lemmy è morto a Los Angeles, come Phil, lui era un fratello per me, sono distrutto, abbiamo fatto tantissimo assieme noi tre, ora il mondo mi sembra un enorme posto vuoto, fatico a trovare le parole, ti porteremo sempre nei nostri cuori. E chiudo con Dave Brock, Hawkind, che abbiamo citato prima: che tristezza svegliarsi con la notizia della perdita di Lemmy. Era un personaggio, una brava persona ed un amico. Mi mancherai soprattutto le bizzarre conversazioni via messaggi degli ultimi anni. Avevamo un legame magico quando suonavamo assieme. Aveva uno stile tutto suo e il suo leggendario modo di suonare il basso vivrà per sempre. Ci mancherai, man. Non verrai mai dimenticato.
Ecco, Dave Brock, ricordiamo, il leader degli Hawkwind, abbiamo sentito cantare prima la prima versione di Motorhead, quindi un'autorità, un uomo che anche lui adesso rasenta la settantina, quindi ricordiamo anche queste cose qua.
Saluto anche Ciki e Giuda da Ferrara, Alessia e Pux che sono presenti all'ascolto, gli altri amici. Noi abbiamo iniziato intorno alle 20, termineremo alle 22 questa puntata, che poi verrà replicata, quindi certo, se sentirete delle date nei primi giorni del mese dell'anno nuovo di gennaio, replicheremo questo speciale.
Come ovvio che sia, il bacino d'utenza, appunto, con un episodio del genere, il nostro bacino d'utenza si allarga, come e sia anche giusto, diciamo. Il prossimo pezzo riguarda il segno zodiacale di Lemmy, chi è nato in questo periodo, quindi intorno a Natale, è del Capricorno, e lui infatti scrisse questa canzone nel 78, poi pubblicata sull'album Overkill, un pezzo a cui teneva perché poi la suonava dal vivo e la ritroviamo anche sul live di Hammersmith. Capricorn, quindi ascoltiamo questo bel pezzo.
Capricorn è il titolo di questo brano. I Metallica oggi hanno scritto Lemmy, sei una delle prime ragioni per le quali questa band esiste. Ti saremo sempre grati per la tua ispirazione. Ozzy Osbourne, oggi ho perso uno dei miei migliori amici. Mi mancherà molto. Era un guerriero e una leggenda. Ci vediamo dall'altra parte. I Kiss, Paul Stanley, Lemmy è morto. Era una persona unica. A lui dobbiamo molto di più di quanto tanti immaginano. Gene Simmons, Lemmy riposa in pace, amico mio. Nikki Sixx, The Motley Crue, fratello, mi mancherai e mi mancheranno le nostre conversazioni. Sei sempre stato un pilastro di dignità. Vince Neil, ho appena saputo, Lemmy era un amico ed una leggenda. Queste sono alcune delle testimonianze che continueranno ad arrivare anche nei prossimi giorni.
Ovviamente.
Ecco.
Naturalmente prende una piega anche abbastanza commovente, no? La serata, è come è normale che sia. Prima di proseguire con la musica, mi piace anche ricordare che tra tutte le persone che lo conoscono, io credo che nel mondo del rock tutti lo hanno incontrato. Infatti, prima abbiamo ascoltato i Rockin' Vikers, e a cavallo tra il 66 e il 69 lui girava un po' con Hendrix, un po' con i suoi gruppi, così, e finiva a dormire dappertutto. Infatti andò a dormire dalla zia di John Lord, e lì divenne amico di John Lord e di Deep Purple, che in quel periodo suonava negli Art Woods, quindi fin da quei tempi è cresciuto in questo fantastico humus creativo che ha dato la grande creatività della storia del rock. Quindi è ovvio che Lemmy venga celebrato e riverito e osannato più o meno da tutti. Il prossimo brano, io ho approfittato anche per mettere quelli che sono i miei brani preferiti e secondo me molto simbolici della sua grande scrittura. Quindi dopo questa meravigliosa Capricorn, l'album dopo è stato un album fondamentale, si intitolava Ace of Spades, e quindi ci siamo. Ace of Spades è l'album non di maggior successo, perché scopriremo che il primo in classifica andò quello dopo, che era il live, però Ace of Spades fu un album fondamentale,
l'album che ha aperto la strada al successo, questo.
Esatto, e conteneva tra le altre anche questa The Chase is Better than the Catch.
1980, un album che arriva sino al quarto posto della classifica di vendita in Inghilterra. L'album è Ace of Spades, The Chase is Better than the Catch, il titolo di questo brano che abbiamo in sottofondo in diretta per questa puntata speciale, un nostro piccolo contributo al tributi che sicuramente in molti faranno, spero,
in tutto il mondo,
in tutto il mondo, anche in futuro, perché non va soltanto oggi, è logico, è la giornata che abbiamo saputo, però penso che la sua musica qui a testimoniarla rimarrà per sempre.
E poi è bello sentire, riascoltare quanto si coglie l'affiatamento che in quel momento avevano i tre Motorhead, no? Quindi c'era un gioco meraviglioso tra il basso e la voce.
C'è
di
stato
Lemmy,
anche un periodo in cui la band si è ampliata con i doppi chitarristi, cioè, però
sì, dopo ci arriviamo, però questa qua è stata strepitosa. Poi Eddie era veramente un grandissimo chitarrista, e infatti continuiamo su quella falsa riga, perché tu hai detto Ace of Spades raggiunse il quarto posto,
l'unica volta che vanno al numero uno,
al numero uno in Inghilterra
con un disco dal vivo, quindi una cosa particolare, rara, è come se fosse un best of, un greatest hits, perché a quel punto era uno dei loro concerti,
certo,
che all'epoca avevano il famoso bomber, questo aeroplano con tutte le luci che si muoveva, quindi anche scenograficamente parlando.
Sì, quindi siamo in piena ascesa finché appunto nel 1981 con il grande concerto dell'Hammersmith di Londra, che poi viene pubblicato su disco e va primo in classifica. È curioso poi leggere nelle biografie di Lemmy quando gli viene comunicato, quindi al telefono gli dicono al mattino: Lemmy, guarda che siete al numero uno della classifica. Lui era appena svegliato e glissa sulla chiamata dicendo: guarda, lascia stare, sto dormendo. Poi si rende conto di quello che gli hanno comunicato, richiama e dice: ma cosa sta succedendo? Cioè, è possibile che un disco così duro, così violento, così trasudante di pathos e sangue vada primo nella classifica di vendita normale, non
dice,
parliamo di classifica settoriale.
Esatto. Sapevamo che No Sleep Till Hammersmith, questo è il titolo, sarebbe andato bene perché la gente attendeva ormai da 3 anni un nostro disco dal vivo, ma nemmeno nei nostri sogni più arditi avremmo potuto immaginare che sarebbe finito dritto al primo posto come new entry, quindi certo, pensate, quel giorno l'hanno comprato, acquistato tutti. A dire il vero, sono stato più contento quando Ace of Spades è entrato al quarto posto in classifica, perché quell'album dal vivo si può considerare un album slegato dal resto, e da lì è iniziato il nostro declino,
certo, perché non ha mai più raggiunto il primo posto,
anche perché si sono resi conto
vendita.
È difficile ritornare al numero uno quando arrivi con un album dal vivo che comprende tutte le migliori canzoni che all'epoca avevi proposto.
Anche perché io vorrei spendere una parola sullo stile di Lemmy. Abbiamo detto che è stato un esempio di grandiosa coerenza, anche se stasera stiamo ascoltando tante sfaccettature della sua personalità,
sì, lui
artistica,
tecnicamente
no?
Non possiamo dire,
però,
che
esatto,
è
lui è sempre
eccelso.
Stato legato a questa, a questo minimalismo, a questo modo di suonare estremamente semplice, spontaneo, senza mai spazio,
e lui non
per
corre,
virtuosismi,
non salta sul palco, eccetera,
esatto,
fermo, dritto.
Quindi a livello di talento non si è mai evoluto più di tanto, ha sempre fatto se stesso, e è stata una scelta che gli ha dato grandi soddisfazioni, l'ha reso immortale, però ha avuto anche ovviamente un declino dal punto di vista commerciale in molti anni della sua vita con i Motörhead.
Ma è così un po' per tutte le band che arrivano a quasi 40 anni di produzione.
È normale. Quindi, allora, ascoltiamo un altro classico dei Motörhead estratto da questo primo in classifica del 1981. Ho scelto Metropolis, un altro brano tratto da Over Kill, un altro brano di quelli più introspettivi, meno violenti, ma molto bello, addirittura con degli influssi ancora oquindiani, quindi la versione live dell'81 all'Hammersmith di Metropolis.
Acquistatevelo quel disco, rimane sicuramente uno dei 10 live più belli della storia del rock.
Del rock duro, sicuramente.
Del rock duro, sicuramente, sì. Quindi non perdetevelo, esiste in CD rimasterizzato e quant'altro.
Sì, varie
versioni sono uscite nel corso degli anni.
Comunque, ricordiamolo, un successo mai più raggiunto dalla formazione dei Motörhead, quindi è l'apice della notorietà.
È come notorietà. Come lei stesso ha detto, è iniziato il nostro
declino. Non poteva andare diversamente. Cosa succede? Pubblicano un altro album, l'ultimo nell'82, che si intitola Iron Fist, con Eddie Clark. Poi Eddie Clark, per divergenze, se ne va, e nell'83 entra per un solo album e per
un altro
per
chitarrista,
un chitarrista
arriva dai Thin Lizzy,
quindi Brian Robertson. Estremamente bravo, melodico. Questo disco all'inizio fu capito poco, si intitolò Another Perfect Day, perché era lievemente più melodico rispetto al suono dei Motörhead, e questa fu un'evoluzione, comunque ci voleva, perché non potevano continuare a ripetersi. E col senno di poi è stato molto rivalutato, cioè un disco molto bello. Il brano scelto,
visto che siamo in versioni live è
certo,
una piccola chicca, una rarità, è una collection di King Biscuit Flower Hour, erano degli spettacoli live che negli anni 80, anche negli anni 90, venivano proposti su una cinquantina, sessantina di radio negli Stati Uniti d'America, con dei concerti in diretta. Quindi tu accendevi la radio magari a Boston, a Chicago, New York, e ti ascoltavi quella sera i Motörhead. Ed è proprio questo live con solo 7 pezzi più un'intervista interessante a Lemmy. Sono rari questi CD, però li potete trovare, registrato dal vivo nel Queens, New York. Siamo il 10 agosto del 1983.
Ecco, quindi uno dei pochi concerti, visto che fecero i tour con Brian Robertson.
Lemmy,
tra l'altro, suonarono a Rolling Stone di Milano, e una delle date è proprio di quel tour lì. Ascoltiamo questa
versione live di questo concerto così come l'hanno suonata, così venne trasmessa dalle radio.
I Got Money.
Registrato dal vivo al Moor East, questo è il nome del locale che si trovava nel Queens, New York, 10 agosto del 1983, Lemmy basso e voce, Brian Robertson chitarre, Filthy Animal Taylor alla batteria. Senza sovraincisione, questa è come stavano suonando dal vivo in presa diretta e questa è la canzone I Got Mine, inclusa poi nella versione in studio nell'album Another Perfect Day. Passo successivo.
Stavamo notando anche la scioltezza in quel periodo, quanto fosse ancora in forma Filthy Animal Taylor.
Sì, siamo insomma, nell'83, esatto.
Batterista assolutamente bravo e stiloso. Album 1984, cambiano ancora le carte in tavola per la formazione di Motorhead, rimane Lemmy ma cambia tutto, prende due chitarristi, quindi sostituisce Robertson per una breve stagione ma con due chitarristi che sono Phil Campbell e Wurzel. E assolda la batteria al posto di Filthy, che poi tornerà più avanti, il batterista molto bravo dei Saxon, Pete Gill. Quindi viene pubblicato un doppio album antologico che io sto maneggiando con la copertina originale.
Belle,
in fin cuoio,
non
finto
so
cuoio.
Se il tuo numero di
non ha il numero, è
dell'84. In alto a destra dovrebbe esserci il numero di serie.
Sì, dovrebbe esserci, esatto. Comunque special leather edition, in ogni caso è un doppio best con quattro brani inediti della nuova formazione dei Motorhead, della più famosa delle quali è proprio questa Kill by Death, di
venne
cui uscì
il
video.
Esatto,
c'è un altro brano che si intitola Locomotive, mi sembra, che fu sfruttato da Dario Argento per il film Fenomena, e siamo nello stesso periodo, nell'84-85, forse un anno dopo. Insomma, nuovo assetto per i Motorhead, ascoltiamoli, il ritmo è sempre quello, la voce è sempre quella, la scrittura è sempre coinvolgente. Kill by Death.
Un saluto ad Ivan ed Elena che ci stanno seguendo dalla Scozia in streaming per le vacanze. Un saluto anche agli amici che scrivono sulla mia pagina di Facebook e la pagina di Facebook di Linea Rock. Seguire tutti non riesco, ma vi ringrazio per questa partecipazione. Era meglio che nessuno scrivesse che era una puntata normale, l'ho detto in apertura, però purtroppo siamo qui a testimoniare l'ultima nostra mezz'ora, un piccolo ricordo di questo grande personaggio.
No, ma ci fa piacere, poi ricordo, come ho detto all'inizio, insomma, è anche il nostro dovere,
il nostro lavoro,
la nostra missione,
esatto.
Quindi siamo qui per documentare le grandi pagine della storia, della musica e quindi del rock, e anch'io ringrazio nel mio piccolo chi mi manda messaggi sul cellulare direttamente, che è all'ascolto, grazie a Lemmy ovviamente. Il prossimo brano ci fa fare un piccolo balzo in avanti, quindi andiamo già nei primi anni 90 e vede la collaborazione, visto tutte le collaborazioni di cui si è avvalso Lemmy nella sua carriera con i Motorhead oppure senza i Motorhead, qui siamo ancora ovviamente in ambito Motorhead, però abbiamo due illustri, uno l'abbiamo già sentito nominare prima da Marco perché ha dato il suo contributo, il suo commovente messaggio, ed è Ozzy Osbourne, ovviamente, che lo ricorda e canta in questo brano insieme a Lemmy, che vede un'altra grande star del rock, cioè Slash alla chitarra solista. Il brano è del 92, l'album si intitolava March or Die e I Ain't No Guy, No Nice Guy, quindi uno dei brani più dolci, forse più radiofonici.
Sì, non ne hanno pubblicati molti
del repertorio Motorhead, è questo.
Poi questa collaborazione con Ozzy è continuata in un disco solista di Ozzy, lo stesso Lemmy ha scritto diversi testi, Mamma Anca Minomo, una ballad proprio, l'ha scritta lui, l'ha composta lui. Diciamolo che oltre che bassista e cantante, secondo me va valorizzato anche come compositore.
Il suo songwriting,
esatto.
Certo. Sì, ovviamente aveva buon gusto, è chiaro, è quello che era il suo punto di forza. Questa sera abbiamo ascoltato, secondo me, una serie di validi esempi di questo tipo di scrittura, che poi ricoprissero un vestito duro oppure, come il brano iniziale, ammorbidito dall'acustico, dal blues. Il brano funziona, se funziona è perché la scrittura dietro è buona, quindi questo è indubbio. Allora ascoltiamo questo brano del 92 dall'album dei Motorhead, March or Die, I Ain't No Nice Guy.
Hey No Nice Guy, Motorhead con Ozzy Osbourne, seconda voce, slash chitarre acustiche, chitarre elettriche, Tommy Aldridge alla batteria, con collaborazioni che continuano anche nel prossimo pezzo che andiamo a proporre.
Quindi da una formazione di tutto rispetto.
Questo esce col nome Motorhead, invece quello che andremo a proporre vede Dave Grohl.
Sì, diciamo che nel 2004 Dave Grohl, ormai dall'alto della sua fama e dei suoi soldi, si concede una cosa. Dave Grohl, ricordiamolo, è nato nel 65, se non vado errato. Quindi è cresciuto ascoltando tutta quella musica che degli anni 80.
Oggi i Foo Fighters, a nome Foo Fighters, scrivono: abbiamo perso un amico, una leggenda, il mio cuore è spezzato, quindi parla in prima persona. Rip Lemmy, Born to Lose, Live to Win.
Esatto, altro riferimento ovviamente ai magici testi. Poi ricordiamo che Motorhead e Lemmy sono stati dei grandi ideatori di grafica efficace, perché il logo dei Motorhead
quante
campeggia
magliette ci
ovunque,
sono, esatto.
Al di là del fatto che uno ascolti o meno la band, è proprio un logo che a livello di moda è esploso in tutto il pianeta.
Bene,
torniamo al discorso
il
relativo.
Di Dave Grohl.
Dave Grohl nel 2004 dice: voglio fare un disco con tutti o più o meno quelli che riesco a
miei
trovare
idoli,
e convincere,
diciamo.
I miei idoli della mia adolescenza, e quindi chiama raccolta tutti i membri delle band di punk rock piuttosto che di heavy metal con cui è cresciuto. Tra questi ovviamente c'è Lemmy.
Il progetto si chiama Probot.
Probot, esatto. La copertina mi ricordo che fu affidata proprio a uno dei Voivod, il grafico, il batterista Away dei Voivod, e insomma il brano con Lemmy si intitola Shake Your Blood ed è in tipico lo stile quello
mi
di Lemmy,
che
quello
qui,
dei Motorhead.
Qui
insomma.
Suona al basso Lemmy, c'è la
sì,
voce
sì, comunque si coglie,
Grohl.
Si coglie, insomma ascoltiamo questa Shake Your Blood, siamo nel 2004.
Ti chiamo perché la voce è proprio quella di Lemmy, ho detto suona al basso, ma la canta anche lui questa canzone. Dave Grohl invece batteria.
Altrettanto riconoscibile il drumming di Dave Grohl, che proprio qui si identifica completamente nel suono dei Motorhead, quello creato proprio dai Motorhead all'epoca di Filthy. Quindi un bellissimo tributo ai Motorhead, secondo me, da
sì,
parte di Dave Grohl.
Una sola canzone, perché poi gli altri, c'è King Diamond, ci sono i Soulfly,
i Voivod,
insomma un sacco
i Trouble.
Se vi piace il progetto si chiama Probot.
Probot,
grandioso, creato da Dave Grohl.
Ok, andiamo
a sonorità.
Sì, questo invece è il brano più atipico forse nell'intera discografia, però ci piaceva inserirlo. Anzi, se ricordo bene, quando io e te un po' di annetti fa ci occupammo di un'altra puntata bella biografica di due ore sulla carriera di Lemmy, forse concludemmo con questa 1916, brano che dà il titolo al loro album del 1991. Quindi 1916 si parla di prima guerra mondiale e il brano è a un incedere completamente non rock, è un brano orchestrale con la voce di Lemmy, peraltro snaturata dal fatto che non è la solita voce rauca, ma è una voce molto soft e molto ispirata. Si riconosce il timbro, ma non ha la solita raucedine. Ascoltiamo il brano conclusivo dell'album omonimo, 1916.
1916, il titolo di questa canzone è dall'album 1991, l'anno di pubblicazione, certo. Appunto
è dall'album la canzone... March or Die,
esatto.
L'album era 1916,
esatto. Che chiudeva proprio il, come hai detto tu, il brano che ha chiuso questo quasi concept album.
Sì, anche la copertina richiama le guerre mondiali di cui appunto Lemmy era appassionato, ricordiamo che era un collezionista di cimeli.
Politicamente non si è mai schierato,
assolutamente. Noi speriamo di insomma di dimostrare l'eclettismo di questa canzone, era molto intensa secondo me, quindi viaggia al pari di The Chase is Better than the Catch in termini di pathos.
Un'altra sua passione è sempre stato il rock and roll degli anni 50, lui grande amante di Elvis,
anche perché è cresciuto, no?
Con
negli
quello,
anni 50,
esatto.
Quindi
di Little Richard anche,
certo.
e di Chuck Berry, stavo dicendo di Johnny B. Goode, Chuck Berry, al punto di creare un progetto insieme al batterista degli Stray Cats ed un altro musicista di rockabilly, quindi suonando rockabilly, alcuni classici del rock and roll e altre canzoni composte da loro,
e questo poco fa, nel senso siamo già intorno
sì,
al 2010, 2000, 2011,
hanno
2012
pubblicato, il nome si chiama The Hand Cat, quindi Ed c'è ancora, infatti
è la somma dei due nomi,
esatto,
no?
Tra Stray Cats e Motorhead hanno creato The Head Cat. Esistono tre o quattro album pubblicati, il primo si intitola proprio Fool's Paradise e guarda caso è la canzone che andiamo ad ascoltare, quella che dà il titolo a questo primo album di questo progetto, dove riconoscerete ancora la voce di Lemmy, il suo basso, però con un sound completamente diverso,
molto più pulito, direi.
È giusto fare, se fai qualcosa diverso dalla tua band,
certo.
E lui ha creato appunto con il batterista degli Stray Cats e un altro musicista questo progetto, The Head Cat, Fool's Paradise. Fool's Paradise, quindi questa è un'altra passione, un altro amore musicale di Lemmy che lui ha voluto proporlo e testimoniarlo negli anni 2000,
un ritorno agli anni 50,
agli anni 50.
Più veritieri.
Fool's Paradise, primo album di questi The Head Cat.
Andiamo a cogliere ancora una volta la grande sensibilità di Brian May, che abbiamo avuto occasione di ospitare, perché no, proprio qui dai microfoni di Linea Rock pochi giorni fa, in occasione dell'uscita del libro sulla sua chitarra.
Questa mattina Brian ha twittato: una terribile notte, sono qui seduto a twittare, distratto e pensando a quello che posso dire circa la morte del nostro unico amico Lemmy, questa mattina, questa notte.
Quindi Brian May dei Queen ha avuto anche lui la condivisione musicale.
L'ultimo disco, Bad Magic, che è uscito all'inizio dell'anno, vede in questo pezzo che si intitola The Devil la presenza di Brian May nell'assolo. Allora andiamo ad ascoltare, poi abbiamo anche poco tempo purtroppo per concludere e abbiamo ancora altri due pezzi in scaletta. Questa è quindi la testimonianza più recente dei lavori di Lemmy con i Motorhead. Era Brian May, breve assolo ma presente in questo pezzo che si intitola The Devil, anche perché la canzone dura poco più di 2 minuti e 50, nel loro ultimo disco dei Motorhead. E ultime nostre due canzoni, sì, dobbiamo farcele
prima
stare.
Di concludere questa carrellata, ricordiamo che i Motorhead e Lemmy sono stati oggetto di grandi tributi in tutto il mondo, ce n'è anche uno italiano del 2014 pubblicato comunque online per la Ammonia Records, quindi con la maggior parte delle band italiane. Lo dico perché è giusto giusto dirlo, cioè persino io con una delle mie band ho tributato con i Furious Party un brano dei Motorhead dalla produzione degli anni più recenti, si intitola Slow Dance. Il brano a cui tengo molto ancora una volta da proporvi è The Watcher. The Watcher è un pezzo scritto da Lemmy, suonato e cantato da lui in versione acustica con sottofondo di suoni elettronici, perché siamo nel periodo degli Hawkwind ancora, nel 1972, quando esce l'album Do Re Mi Fa Sol La Ti Do, titolo molto curioso, ma è il primo album degli Hawkwind che vede Lemmy al basso, e questa The Watcher poi è stata ripresa ovviamente più volte dai Motorhead in versione più completa. Comunque questo è lui che se la suona da solo, The Watcher.
1972, The Watcher, Hawkwind, e siamo alla fine.
Sì, ci dobbiamo salutare, speriamo di aver insomma fatto il nostro degno contributo a questa figura così importante, l'abbiamo detto, della storia del rock, Lemmy, Ian Kilminster, che ci ha lasciato ieri all'età di 70 anni appena compiuti, segno del Capricorno. Questa è Linea Rock che dedica un paio d'ore alla sua vastissima produzione. Quindi,
grazie, quindi.
Grazie a tutti,
grazie
voi,
a te,
grazie
Mox,
a Marco.
Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Abbiamo aperto con una versione bluesy del loro classico, giusto chiudere con il pezzo.
Ci piace
famoso,
chiudere, esatto, con
modo,
la loro hit single, quindi Ace of Spades del 1980. Ciao,
ciao a tutti.